పదకమలం శ్రీగురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం సం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ రమ రామ హరే హరి
హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Vibhasadi Gaur Bhakta Vrinda
Raja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda.
Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella quinta parte, il capitolo intitolato Sviluppando Mayapur. Un giovane prete barbuto, attivo nel servizio sociale, visitò Prabhupada e, su sua sollecitazione, discusse con Prabhupada circa il consumo di carne in riferimento alla Bibbia. Durante la discussione, Amsaduta e Pradyumna citarono passi della Bibbia contro il consumo di carne. Più tardi, dopo che il prete se ne fu andato, Prabhupada richiamò Amsaduta nella sua stanza e gli disse: «Non era molto conveniente per noi parlare con lui sulla base della Bibbia, meglio riferirsi alla Gita. Perché disturbarsi ad avvicinarli per poi compromettersi o cooperare? Essi non saranno mai convinti. Qual è l'utilità di incontrare il Papa? Quelli che sono inclini a mangiare la carne, disse Prabhupada, potranno sempre trovare qualche citazione nella Bibbia, come l'alleanza con Noè dopo il diluvio. Noi sappiamo, non sappiamo nemmeno quali cose orribili accadono nei mattatoi». E gli disse: «Nessuno vede queste cose». Il mattino successivo, durante la passeggiata, Prabhupada continuò a parlare della discussione avuta col prete. «Essi», disse Prabhupada, «uccidono in nome della religione. Il Bhagavatam dice che questa religione ingannevole deve essere rifiutata e sostituita con la semplice adorazione di Dio». Un devoto disse: «Il prete ieri sera sosteneva che Gesù mangiava la carne». E Prabhupada: «Allora Gesù si contraddiceva. Egli disse anche non uccidere. Non si dovrebbe imitare gli Ishvara. Un mendicante hippie in India fuma ganja e sostiene di essere un devoto di Shiva. Noi non dobbiamo imitare i potenti, coloro che controllano. Quel prete sostiene anche che la Bibbia non afferma non uccidere, ma solo non commettere omicidio. Io gli ho risposto che se il significato dell'espressione in lingua ebraica originale è realmente non commettere assassinio, allora Gesù stava predicando alla quarta, alla decima classe di uomini, gli assassini. E la prova è che essi lo assassinarono. Ma che cosa possono capire di Dio persone di questa fatta? Quando gliel'ho fatto osservare, il prete è rimasto in silenzio, non ha risposto». Un altro prete venne a vedere Prabhupada e di nuovo vi fu la medesima domanda. Prabhupada gli chiese: «Sei a favore di chi uccide?» Il prete rispose: «Beh, è un mondo degradato». «Il mondo è degradato», disse Prabhupada, «ma noi non dobbiamo essere nel numero dei degradati». Il prete citò l'alleanza con Noè. Prabhupada rispose: «Forse Noè lo concesse a quel tempo, il tempo della devastazione, ma ciò non significa che dobbiate sempre farlo. In quel periodo mangiare qualsiasi cosa voleva dire restare vivi. Ma ora vi è tale abbondanza di cibo per mantenersi in salute senza dover ricorrere ai mattatoi». Nella Bhagavad Gita Krishna dice: «Proteggi le mucche, questo è il dovere dei Vaishya». Sebbene Prabhupada conversasse volentieri coi cristiani, ammise in privato che discutere con loro era una perdita di tempo. «Non saranno mai d'accordo», disse, «anche se li vinci. La cosa migliore da fare con le persone in generale consiste nel diffondere il canto Hare Krishna, come al festival del Ratha Yatra, cantare, danzare, prendere il prasadam, invitare tutti a unirsi. In ogni caso», Prabhupada aggiunse, «essi non seguono neanche gli insegnamenti che hanno ricevuto». Un altro ragazzo venne da me e mi disse che voleva parlarmi. «Sono un cristiano», aveva detto, ma io gli risposi: «Tu non sei cristiano, tu non ucciderai». Un uomo di Calcutta venne a visitare Prabhupada, ma appena ebbe cominciato a parlare di Krishna, Prabhupada l'interruppe. «Krishna è molto difficile da capire. Stiamo solo cercando di capire che esiste una prossima vita». «Ma i cristiani dicono che non esiste vita futura», rispose l'uomo. «Alla fine di questa vita si va o in paradiso o all'inferno». «Ma se parlano di andare in paradiso», riprese Prabhupada, «allora qual è la prossima vita? Conoscere Krishna invece è possibile soltanto per il più perfetto tra migliaia di uomini». Un tale Mr. Kumar, che talvolta restava un po' di tempo a Londra, andò a trovare Prabhupada con molte domande. Voleva lavorare per la ISKCON e gli disse: «Guadagnare un po' di denaro e far tornare in India sua madre». No, rispose Prabhupada, il nostro lavoro di 24 ore al giorno è fatto senza remunerazione. Mr. Kumar dette suggerimenti per migliorare l'ISKCON. I devoti devono studiare di più, diceva, soprattutto il sanscrito, e diventare degli studiosi. Prabhupada lo contraddisse. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è di essere dedicati. Io non sono un grande studioso di sanscrito, ma sto avendo successo e anche gli studiosi dicono che va bene. Il Guru Maharaj del mio Guru Maharaj, Gorakishora Das Babaji Maharaj, era un illetterato, eppure il suo discepolo, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, è il più grande studioso del tempo. Il nostro principio non consiste nell'impegnare il tempo per imparare qualcosa al fine di diventare esperti nella predica. Bisogna invece predicare, qualunque sia il livello della nostra coscienza. Lezione il mattino, lezione la sera, e se si leggono i miei libri, questo sarà sufficiente. Un giorno i devoti portarono a Prabhupada il ritaglio di un giornale che conteneva l'affermazione di un professore di Oxford, il dottor D. Zainer. Questi aveva sostenuto in una conferenza di carattere religioso che gli insegnamenti di Sri Krishna e della Bhagavad Gita erano immorali. Il dottor Zainer aveva detto che un famoso assassino forse era stato influenzato dalla Bhagavad Gita perché Sri Krishna afferma che l'anima è immortale e quindi il fatto di uccidere poteva essere giustificato. Srila Prabhupada restò disgustato dall'ignoranza del professore. Nel corso della sua passeggiata mattutina, Prabhupada dettò al suo segretario alcune argomentazioni da usare in una lettera al dottor Zainer. George Harrison avvicinò Srila Prabhupada con un'attitudine sottomessa, simile a quella dei discepoli di Prabhupada. Prabhupada e George presero il prasadam insieme, un pranzo speciale di samosa, halava, verdura, crema acida e puri. Mentre gustavano il prasadam, Prabhupada citò il fatto che alcuni panda di Vrindavana, guide di professione addetti ai luoghi santi, mangiano troppo. Prabhupada aggiunse che una volta uno di loro mangiò tanto che fu quasi sul punto di morire. In quel momento rassicurò il figlio con queste parole: «Almeno sto morendo a causa del cibo, non della fame. Morire di fame è inglorioso». Parlando con George, Prabhupada sorrideva, dandogli atto con gratitudine della sua donazione del manor. «Hai visto la mia stanza?» chiese Prabhupada. «In realtà si tratta della tua stanza, non della mia». «No», protestò George, preferendo assumere il tono di un umile discepolo. «È la casa di Krishna, è la tua stanza». We'll be right back. Quando George confidò a Prabhupada che accettando la coscienza di Krishna aveva perso gli amici, Prabhupada gli rispose di non preoccuparsi. Egli lesse a George quel passo della Gita in cui Krishna spiega che egli può essere conosciuto soltanto attraverso il servizio devozionale. Nel futuro, disse George, l'ISKCON sarà così grande da richiedere un'organizzazione esecutiva. Prabhupada, ho diviso il mondo in 12 zone con 12 rappresentanti. Finché essi si uniformeranno ai principi spirituali, Krishna li aiuterà. Prima di partire, George assicurò a Prabhupada che lo avrebbe aiutato a incrementare i suoi templi. Più tardi, Prabhupada commentò, Krishna sta dando speranza a George dall'interno. Un giorno capitò in visita una vecchia conoscenza, Allen Ginsberg, che indossava una tuta con bretelle, una camicia sbiadita e portava un piccolo armonium costruito in India. «Stai cantando ancora Hare Krishna?» si informò Prabhupada. «Sì», rispose Allen, «canto ancora Hare Krishna, ma canto anche altre cose». Allen chiese a Prabhupada se gradiva ascoltarlo cantare e suonare. Prabhupada annuì. Allen cominciò a suonare sull'armonio cantando Om. A ogni recitazione dell'Om la sua voce diventava più profonda. Om. Quando il canto fu terminato, Prabhupada cominciò a ridere. «Puoi cantare tutto ciò che vuoi», disse, «ma continua a cantare Hare Krishna. Finché canterai Hare Krishna, ogni altra cosa andrà bene». Prabhupada poi concesse a molti devoti di unirsi a loro in un grande kirtan pieno di felicità. Attraverso George Harrison, un altro famoso cantante e musicista pop, Donovan fu trascinato a vedere il famoso leader del movimento Hare Krishna. Donovan era accompagnato da un amico musicista e dalle loro due ragazze in minigonna. Essi si sedettero in imbarazzato silenzio di fronte a Prabhupada. Prabhupada disse: «Esiste un verso dei Veda in cui è detto che la musica è la più alta forma di educazione». Poi cominciò a spiegare come un musicista poteva servire Krishna. «Dovreste fare come l'amico George», disse Prabhupada. «Noi vi daremo i temi e voi potrete scrivere le canzoni». Prabhupada aggiunse che tutto, anche il denaro, poteva essere usato al servizio di Krishna. «Ma il denaro è materiale», interruppe la ragazza di Donovan. «Come puoi sapere ciò che è materiale e ciò che è spirituale?» disse Prabhupada. Poi, rivolto a Donovan, aggiunse: «Capisci?» Donovan umilmente rispose che era un po' tonto, ma avrebbe tentato. La ragazza di Donovan allora si chinò verso di lui e gli bisbigliò qualcosa all'orecchio. Subito Donovan si alzò dicendo: «Bene, dobbiamo andare ora». Prabhupada insistette che prendessero prima un po' di prasadam. Appena gli ospiti se ne furono andati, Prabhupada e i suoi ospiti cominciarono a ridere. Prabhupada disse: «Lei pensava», e incoraggiò i suoi discepoli a finire il pensiero. «Sì», disse Yogeshwara, «lei pensava che se Krishna prendeva lui, allora lei l'avrebbe perso». A Prabhupada piaceva tanto predicare a ospiti importanti che voleva continuare a farlo. «Dovunque egli viaggiasse, dovunque andrò», scrisse uno dei suoi discepoli, «questa tattica di invitare uomini importanti a parlare con me del movimento per la coscienza di Krishna dovrebbe essere mantenuta». Prabhupada trascorse un mese al Manor e ancora mancavano alcune settimane a Janmashtami e all'installazione delle divinità. Così quando Bhagavan invitò Prabhupada ad andare a Parigi a installare le divinità di Radha Krishna, Prabhupada accettò. Parigi, 9 agosto 1973. I devoti avevano organizzato il ricevimento ufficiale di Srila Prabhupada alla City Hall. alla presenza del sindaco di Parigi e dei suoi collaboratori, Prabhupada disse che se i capi del governo non insegnano ai cittadini la genuina coscienza di Krishna, significa che non sono leader responsabili. Riportando questo discorso sul giornale il giorno successivo, un giornalista affermò che lo Swami aveva criticato perfino Napoleone Bonaparte. Bhagavan racconta: ci eravamo da poco trasferiti al nuovo tempio di Rue Lesur 4 a Parigi e avevamo appena ricevuto la divinità di Radha Krishna. Prabhupada aveva incaricato Pradyumna di cantare i mantra e di versare le sostanze richieste sulla divinità mentre egli era seduto sul Vyasan e dava le direttive osservando. Io assistevo, quando a un certo punto mi girai e mi accorsi che Prabhupada si era alzato e mi era venuto vicino. Poi, prendendo le sostanze con la mano, stava cospargendo con quelle il volto di loto di Srimati Radharani. Dopo che le divinità furono installate sull'altare, Srila Prabhupada si avvicinò per offrire l'arti e io lo servii porgendogli gli oggetti utilizzati per l'adorazione. Dopo l'installazione salimmo nella stanza di Prabhupada e con molta ansia io gli chiesi di compiacersi di dare un nome alle divinità. Egli si appoggiò allo schienale della sedia e disse che le divinità sarebbero state note col nome di Radha Parisisvara. Egli poi continuò a parlare e osservò che in India le persone guardano dall'Inghilterra per l'educazione e a Parigi per la gratificazione dei sensi. Cominciò a ridere e aggiunse che Krishna era venuto a Parigi per trovare alcune gopi, alcune ragazze francesi. Infatti, i volti delle ragazze di Parigi sono considerati più belli. Radharani è così bella, disse Prabhupada, proprio come una parigina. Krishna è venuto qui a cercare questa, che è la più bella di tutte le gopi. Perciò egli è Parisisvara. Agosto. Prabhupada tornò a Londra. All'arrivo dell'ultima posta proveniente dall'India era sorta una complicazione legale riguardo l'atto di vendita della terra dell'ISKCON ad Hyderabad. Prabhupada scrisse al suo discepolo Mahamsa mettendolo in guardia dal farsi coinvolgere in un'altra vicenda come quella di Bombay. Quando Prabhupada seppe che la costruzione del tempio a Vrindavana proseguiva bene, rispose: sono contento di sapervi completamente assorti nel progetto del nostro tempio di Vrindavana e che vi stiate impegnando a fondo nel tentativo di portarlo avanti. Anch'io prego Krishna affinché vi dia l'intelligenza per compiere ogni cosa a dovere. In una lettera a un discepolo delle Hawaii, Prabhupada chiedeva scusa per non aver risposto a una sua lettera. Ero molto occupato a Bombay per la terra di Juhu, appartenente a Mr. N. Ora egli è morto ed è finita, ma ci ha procurato un numero enorme di ostacoli. Ci sono ancora alcune difficoltà, ma spero che queste potranno essere superate senza indugio. Scrivendo a Tamala Krishna Goswami a Bombay, Prabhupada era attento come sempre al primo sentore di controversie in quel luogo. Sebbene i devoti fossero rimasti in possesso della terra e il tempio provvisorio fosse stato ricostruito, non vi era ancora in vista alcuna definizione del contratto di vendita. Se Mrs. N non ha intenzione di venderci la terra, quale nuova misura dovremo adottare? Abbiamo agito penalmente contro di lei per il tentativo di spogliarci della terra e che è accaduto in quel caso. L'idea è che se lei non ha intenzione di venderci la terra e nello stesso tempo non ci restituisce il denaro, più i danni e gli interessi e occasionalmente cerca di portarci via la terra, qual è il passo successivo che dobbiamo fare? Ci ha dato un numero tale di fastidi e di noie. Prabhupada scrisse anche ai suoi discepoli di Mayapur: Sì, la costruzione di Mayapur deve essere completamente finita prima del mio ritorno. La prossima volta non devono esserci operai e carpentieri con i loro assordanti rumori. Avrei continuato a restare a Mayapur, ma il rumore dei martelli mi ha fatto fuggire. Quando avrete completamente finito, verrò là, altrimenti non verrò. Prabhupada rispose anche a dozzine di lettere provenienti dall'America, dove i devoti stavano diventando sempre più abili nella distribuzione di libri. Le loro lettere contenevano domande cruciali, cui solo Prabhupada poteva rispondere. Quanto era importante la distribuzione dei libri? Potevano i devoti abbandonare i loro indumenti e indossare regolari vestiti occidentali per distribuire meglio i libri tra la gente? Era più importante il canto sulle strade o la distribuzione dei libri? E cosa ne pensava Prabhupada di fornirsi di autobus e di furgoni per spostarsi da paese in paese? Potevano viaggiare con le divinità nei furgoni? Nelle loro lettere a Prabhupada generalmente i devoti citavano i loro punti di vista, eppure essi attendevano rispettosamente la sua risposta definitiva. Il movimento per la coscienza di Krishna si era ormai ingrandito e aveva un potenziale di sviluppo ancora più grande. All'interno della ISKCON la volontà di Prabhupada era così potente che una lettera da lui inviata avrebbe ristabilito una linea di condotta per anni a venire. Sembrava che Prabhupada sedesse tranquillo nella sua stanza al Manor, seguendo la sua routine giornaliera di bagno, di cibo e di incontri serali con gli ospiti, ma contemporaneamente egli stava dirigendo migliaia di giovani uomini e donne in tutto il mondo e li mandava a compiere azioni di guerra contro Maya. Non vi sono obiezioni per servirsi di vestiti occidentali al fine di distribuire i miei libri. Non è necessario che indossiamo sempre le nostre vesti, ma dovremmo sempre avere sikha e tilak. Tuttavia si può indossare una parrucca, un cappello. Secondo quanto tu dici, ci si può servire di tutto ciò che ci pone in una posizione favorevole per mettere in pratica la coscienza di Krishna. Non dimenticate i nostri principi, ma talvolta è possibile adoperare qualche mezzo di ripiego per distribuire i libri. In un modo o nell'altro distribuite i libri e se volete incoraggiare la gente nel canto, allora il vestito non ha molta importanza. I devoti chiedevano ripetutamente chiarimenti per sapere fino a che punto il fine giustifica i mezzi nell'adempimento dell'ordine di Srila Prabhupada di distribuire i libri su vasta scala. Poiché Prabhupada era libero da ogni motivazione materiale, poteva vedere con chiarezza qual era il comportamento cosciente di Krishna da tenere. Riguardo alla domanda che mi avete fatto circa i gruppi di Sankirtan viaggiante e la vendita di libri, è vero, ci serve denaro. Perciò questa è la vera predica, vendere i libri. Possiamo forse parlare meglio noi dei libri? Almeno chiunque compri un libro lo esaminerà. La vera predica consiste nel vendere i libri. Dovreste però conoscere la tattica di vendere senza irritare. La vostra lezione di 3 minuti potrà fare ben poco, ma se chi compra leggerà una pagina, potrà cambiare la sua vita. Tuttavia non vogliamo irritare nessuno. Se qualcuno si allontana per il vostro comportamento aggressivo, allora siete sciocchi e questo è il vostro insuccesso. Non siete riusciti a vendere un libro, né lui è rimasto? Se invece vendete un libro, avrete ottenuto un vero successo nella predica. Questo è l'attestato del mio Guru Maharaj. Se qualcuno, un brahmachari, vende una rivista da poche lire, se uno dei vostri brahmachari esce e vende qualche copia, il maestro sarà veramente contento e dirà: «Oh, sei stato bravo!» Perciò la distribuzione dei libri è la nostra vera predica. Se ancora non dominate perfettamente la materia, questo è un errore vostro. Tuttavia, il successo della predica sarà reso sostanziale dal numero di libri distribuiti. Qualsiasi cosa si voglia vendere, si deve sollecitare. Se volete che ci sia dato un po' di denaro per il servizio di Krishna. Questo è l'aspetto positivo, perché chi compra avrà la possibilità di leggere qualcosa che riguarda la conoscenza trascendentale. Ma se li irritate e li fate andar via, significa che avete poca intelligenza. Le istruzioni di Prabhupada erano così importanti che una lettera da lui aveva il valore di una visita personale. Con queste lettere egli manteneva vita e relazioni dei suoi discepoli in tutto il mondo. Ogni giorno, nel tardo pomeriggio, faceva leggere a voce alta dal suo segretario ogni lettera in arrivo e generalmente dettava le risposte senza indugio. Egli spesso diceva che Vani, ossia l'ordine del guru, è più importante di Vapu, la presenza personale. Infatti, con le sue lettere egli indicava e illuminava il sentiero della conoscenza di Krishna per i suoi seguaci sinceri. In America ora la predica di Prabhupada avveniva principalmente con la distribuzione dei suoi libri, mentre in India avveniva con la costruzione di templi, eppure entrambi i metodi erano identici per lui. Benché la sua visione racchiudesse il mondo intero, sentiva di essere e si dichiarava soltanto l'umile servitore del suo maestro spirituale. Tranquillamente seduto sul prato del Menor a scherzare coi bambini o impegnato a dirigere i suoi luogotenenti per far cadere nel grembo delle anime condizionate migliaia e milioni di libri, oppure meditando con grande energia su una frase del suo commento allo Srimad Bhagavatam o preoccupandosi di ciò che Mrs. N stava complottando a Bombay, Prabhupada stava sempre cercando di servire il suo Guru Maharaj. Srila Prabhupada ricevette una telefonata di emergenza da Bombay. Giriraj voleva che egli andasse di persona a definire l'acquisto della proprietà di Juhu con Mrs. N. Giriraj aveva convocato un nuovo avvocato, Mr. Becklin, che riteneva necessaria la presenza di Prabhupada al momento della definizione del contratto. Ha con anche un altro avvocato dell'ISKCON, Mr. Chandawal, pensava che Srila Prabhupada dovesse andare immediatamente a Bombay. Per questa ragione Giriraj aveva telefonato a Prabhupada pregandolo vivamente di partire e di liquidare la faccenda con Mrs. N una volta per tutte. Prabhupada fu d'accordo. Voleva rimanere a Londra un'altra settimana fino a Jammastami, poi sarebbe ritornato a Bombay. Agosto. Mr. Rasgotra, ambasciatore dell'India in Inghilterra, aspettava la celebrazione di Jammastami e fece un discorso per presentare Prabhupada, esprimendo il suo apprezzamento per la grande opera da lui svolta. Prabhupada parlò presentando l'avvento di Krishna come la chiave per la pace in un mondo materiale agitato. Soprattutto in India, egli disse, abbiamo a nostra disposizione un patrimonio per comprendere Krishna. È tutto là, già pronto, ma non vogliamo prenderlo in considerazione. Perciò qual è il rimedio per tale malattia? Noi vogliamo la pace, ma non accettiamo alcunché di ciò che in realtà potrebbe darci la pace. Questa è la nostra malattia. Perciò il movimento per la coscienza di Krishna sta cercando di svegliare la coscienza di Krishna che dorme nel cuore di tutti. Prendere tanto sul serio la coscienza di Krishna non sarebbe altrimenti possibile. Come stanno facendo questi europei americani o persone di altre nazionalità che non avevano mai sentito parlare di Krishna fino a 4-5 anni fa? Ciò significa che la coscienza di Krishna è presente nel cuore di tutti. Prabhupada recitò le preghiere della Brahma Samhita descrivendo la sublime ed eterna coscienza sul suo pianeta eterno, Krishna Loka. Ma Krishna è anche in ogni luogo, spiegò, e se voi siete devoti potete afferrarlo. Se volete afferrarlo, egli si farà avanti 10 volte di più del vostro desiderio. Per questa ragione dobbiamo soltanto riceverlo. L'adorazione di questa divinità nel tempio equivale ad adorare Krishna, Dio, la personalità suprema. Egli accetta gentilmente di assumere una forma che voi possiate toccare con le mani. Non pensate quindi che sia stata installata una statua di marmo. I mascalzoni diranno: queste sono usanze pagane. Ma non è vero, noi stiamo adorando Krishna personalmente. Krishna ha gentilmente assunto questa forma perché noi non possiamo vedere il gigantesco Krishna, né riusciamo a capire che Krishna è in ogni luogo. Rimanere al servizio di Krishna per 24 ore al giorno, questo è il fine dell'installazione delle divinità.
Yucatan, Pajago Jumakan, Nana Kunja Bidin.
Bombay, 15 settembre 1973. Il giorno successivo al suo arrivo, Prabhupada incontrò gli avvocati di Mrs. Sen e ascoltò le loro offerte. A quanto sembrava, la situazione cominciava a mettersi per il meglio, eppure la conclusione sfuggiva ancora dalle loro mani. Mrs. Sen era cambiata in seguito alla reazione pubblica dopo il suo tentativo di demolire il tempio. Se Prabhupada avesse saldato l'intera somma di 12 lakh di rupie per la terra con un unico versamento, gli disse l'avvocato, lei avrebbe acconsentito. Prabhupada fu gentile, ma non volle mettere insieme il denaro prima di essere certo che Mrs. N fosse realmente seria. Mr. Asnani, l'avvocato della ISKCON e membro a vita di Bombay, incontrò programmaticamente Mrs. N per persuaderla a cooperare con Prabhupada. Gli avvocati della signora contribuirono in questo senso, eppure dopo la permanenza di alcune settimane a Bombay, Prabhupada non aveva ancora incontrato Mrs. N. Un giorno Mr. Asnani combinò un incontro di Prabhupada con Mrs. N, ma lei non si sentì bene. Il giorno dopo Mr. Asnani disse a Prabhupada, Mrs. N verrà domani. Prabhupada si irritò per questo continuo procrastinare e su questa base fece avvertire dal suo segretario, Mr. Asnani, che sebbene conoscessero la sua buona fede, essi preferivano far trattare il caso ad altri avvocati. Mr. Asnani chiese altre 24 ore per chiudere le trattative e definire l'accordo. Mrs. N si trovava in un'altra sua casa, dove si era ripresa dalla sua malattia, quando Mr. Asnani la visitò. Mataji, la supplicò, il mio Guru Maharaj parte domani. Se non vieni stasera, il problema della terra si protrarrà per un altro anno. Mrs. N acconsentì e verso le 21 lei e Mr. Asnani arrivarono a casa di Mr. Bhojilal Patel, dove Srila Prabhupada aveva tenuto un programma di kirtan e di discorsi Bhagavata. Prabhupada era sul terrazzo, sul punto di iniziare la lezione, quando gli comunicarono che Mrs. N era arrivata. Prabhupada interruppe l'incontro e scese nella sua stanza per parlare con lei. Parlarono brevemente, poi Prabhupada si scusò e tornò in terrazza per la conferenza. Verso mezzanotte Prabhupada ritornò nella sua stanza. Mrs. N lo stava ancora aspettando. Cominciò a piangere e si inchinò ai piedi di Prabhupada. «Sono addolorata per tutto ciò che ho fatto», singhiozzò. «Per favore, perdonami». Poi promise di fare tutto ciò che Prabhupada voleva. Prabhupada la guardò con compassione e comprese il suo cuore. «Tu sei come mia figlia», disse. Non preoccuparti, avrò cura di te. Provvederò alle tue necessità per il resto della tua vita. E Prabhupada disse che accettava gli stessi termini che lei aveva proposto. Avrebbe pagato la restante somma di 12 lakh, più di 50.000 rupie di compenso per il ritardo. Prabhupada e Mrs. N aveva fissato il 1 novembre come scadenza ultima a titolo di prova per la firma definitiva del contratto. Poco dopo il loro incontro, Prabhupada si spostò dalla casa di Bhojital Patel alla casa di Mr. Sethi, dove lavorando intensamente affrontò i restanti problemi, come quello di ottenere che la Sea Company ritirasse la rivendicazione dei suoi diritti sulla terra. Successivamente Prabhupada si trasferì nella casa di Mr. C. Hemkatam, a due isolate da Hare Krishna Land. Egli viveva là in un piccolo cottage in una semplice struttura di bambù e di pareti chattai. Usualmente i contratti dovevano essere firmati in presenza del segretario nell'ufficio del registro, ma Mr. Asnani aveva organizzato di far venire il segretario del registro alla dimora di Prabhupada. Alle 6 di sera Prabhupada era seduto davanti al suo tavolo basso tra le due finestre con la schiena appoggiata alla parete. Mrs. Sen e i suoi avvocati, il segretario, Mr. Asnani, Mr. e Mrs. Sethi e circa 8 devoti erano presenti. La stanza piena di gente era calda e senza aria. Mrs. Sen sedette alla destra di Prabhupada mentre l'ufficiale del registro preparava i documenti per la firma. Srila Prabhupada sedeva con gravità. Il silenzio regnava nella stanza. Si udiva solo lo scricchiolio della penna e il fruscio delle carte. Per la firma e l'accordo ci vollero 20 minuti. Prabhupada versò la somma e Mrs. Sen, la quale firmò il documento. La terra ora apparteneva legalmente all'ISKCON. Giriraj racconta: la stanza era silenziosa durante la firma e tutti sentivano che si trattava di un evento importante, come se due persone potenti stessero firmando un trattato. Dopo la firma di Mrs. Sen, tutti in silenzio guardavano il documento, che passava di mano in mano. Lei cominciò a piangere. Tamala Krishna Goswami le chiese con calma la ragione delle sue lacrime e Mrs. Sen rispose che proprio quel giorno Mr. Matar era venuto per dirle che aveva trovato un acquirente disposto a pagare una somma ben maggiore di quella che noi avevamo versato. In realtà, mentre osservavamo Mrs. Sen, pensavamo che lei stesse ricordando tutti gli eventi trascorsi, i suoi errori e la morte del marito. Era tutto molto intenso, era la conclusione di mesi di lotta. Così, per Prabhupada, per i devoti e per i benefattori di Prabhupada, si erano adempiuti i sogni, i desideri e gli sforzi di molti anni. Srila Prabhupada chiese che i devoti informassero i giornali e invitò tutti per una festa nella sala antistante la sua stanza. Furono portati dei materassi che furono disposti su due file e i devoti portarono piatti di foglie che posero davanti a ogni invitato. I devoti cominciarono a servire le diverse pietanze alle due file di ospiti seduti. Prabhupada era in piedi. «Ora cominciamo», disse, mentre osservava il servizio. I devoti avevano preparato molte vivande, riso, dal, alcune varietà di pakora, patate, cavolfiori e melanzane, sabji di patate, sabji di cavolfiori in umido, papar, berfi, laddu, cham cham, un dolce di latte, vermicelli, kheer, halava e bevanda al cedro. Fu una lieta occasione di festa.
অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেমাদন ওরে অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেমাদন নামে অপরাধ বিচার তো নাই নামে অপরাধ বিচার তো নাই হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে চেতন্য বলে নাচরে আমার মন তখন কৃষ্ণ নামে রুচি হবে গুচিবে বন্ধন তখন কৃষ্ণ নামে রুচি হবে গুচিবে বন্ধন কৃষ্ণ নামে অনুরাগ তো হবে কৃষ্ণ নামে অনুরাগ তো হবে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে দয়াল নিতাই চৈতন্য বলে নাচরে আমার মন নাচরে আমার মন নাচরে আমার মন নাচরে আমার মন নাচরে আমার মন
con naya shesha balhabe jibera jiban dakon naya shesha balhabe jibera jiban krishna ratti bina jiban to miche hai krishna ratti bina jiban to miche hai hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare hare dayal nitai chaitanya bole nasre amar man Sheshe Vrindavane Radha Shyamer Bhave Darshan Sheshe Vrindavane Radha Shyamer Bhave Darshan Gaur Kripale Guru Kripale Gaur Kripale Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Mrs. Warrior, un'inquilina di Hare Krishna Land, dopo ogni firma i devoti dicevano Jaya! Ed erano molto felici. Poi Prabhupada parlò del progetto di Bombay e gli presentò la sua idea. Voleva che tutto fosse di marmo, tutto, ogni cosa doveva essere di marmo. Alcuni chiedevano come ciò fosse possibile, ma Prabhupada rispose che lo era e che sarebbe stato fatto proprio così. Egli visualizzava il progetto e tutti erano eccitati dalla sua descrizione. La gente sarebbe stata attratta e sarebbe venuta da ogni parte per vedere. Sarebbe stato un punto di riferimento a Bombay. Prabhupada spiegava il progetto come lo vedeva, con gli occhi dell'immaginazione, e diceva che una volta costruito sarebbe stato ancora più bello di quanto si sarebbe potuto immaginare. Sarebbe stato fantastico. Dopo la festa, quando tutti se ne furono andati, Prabhupada tornò nella sua stanza, poggiandosi sul suo tavolo, esclamò: «È stata una bella lotta!» In seguito Prabhupada citò la storia della lotta sostenuta per la terra Bombay come prova che una persona cosciente di Krishna non ha problemi. «Ora noi abbiamo speso dai 18 ai 20 lakh di rupie a Bombay», riferì alcuni mesi dopo durante un viaggio in Europa. La proprietà in realtà vale 50 lakh. Le persone rimanevano sorprese e alcune di loro erano invidiose. Eppure, se verrete, troverete che il posto è molto, molto bello. È proprio come un giardino paradisiaco, oltre 20.000 metri quadrati sui quali sorgono 6 palazzi. Perciò è vero che quando si arriva alla coscienza di Krishna non vi sono più problemi. Sicuramente la terra aveva un grande potenziale, ma come si poteva dire che non vi fossero stati problemi? Non aver problemi era la consapevolezza di Srila Prabhupada che Krishna in persona organizzava le cose per i suoi devoti. Quando lui aveva avuto bisogno di denaro, il denaro era arrivato in quantità che normalmente non sarebbe stato possibile racimolare. Inoltre la formidabile opposizione era stata rimossa da Krishna. Prabhupada non aveva organizzato risorse finanziarie o cercato influenze politiche per fronteggiare persone come Mr. e Mrs. Sen, ma poiché era arreso a Krishna, non vi erano stati problemi. Tutti i problemi del mondo erano stati sollecitati da non devoti che sfidavano le ingiunzioni del Supremo. Chiunque sia situato nel Bhakti Yoga, diceva Srila Prabhupada, può comprendere che tutti i problemi vengono risolti. Lo possiamo vedere praticamente. Eppure egli aveva dovuto tollerare i problemi suscitati dai non devoti. Per quasi 2 anni aveva lottato per assicurarsi di poter disporre di quella terra per il servizio di Krishna. Sia a Bombay sia in qualsiasi altro luogo egli aveva dovuto preoccuparsi di trovare il modo per aiutare i suoi discepoli inesperti a fronteggiare i complotti del gruppo di opposizione. Era stata una prova dura, un test di pazienza, una sfida di coraggio. Tuttavia, poiché Prabhupada non era stato confuso da Maya, l'illusione non vi erano stati problemi. Prabhupada mostrò col suo esempio che se si segue con rigore il Bhakti Yoga non si è toccati dalle influenze della natura, da Maya. Egli dette la dimostrazione pratica della scienza trascendentale che insegnava costantemente nelle sue lezioni e discussioni informali. Aveva fede nella coscienza di Krishna e tutti i problemi erano stati risolti. Krishna afferma nella Bhagavad Gita che se ci si arrende a lui e si superano tutti i problemi. I devoti comprendono che i problemi di Maya possono essere superati arrendendosi a Krishna, arrendendosi agli ordini del rappresentante di Krishna, il maestro spirituale. Ora che la terra apparteneva all'ISKCON, Prabhupada poteva continuare a mettere in esecuzione la sua visione, nel tentativo di costruire palazzi e di diffondere la coscienza di Krishna. Senza dubbio egli avrebbe incontrato un maggior numero di problemi creati da Maya. Ma la lotta più grande era stata vinta. Il sontuoso tempio di Sri Sri Radha Rasavihari si sarebbe manifestato. Nel futuro devoti e ospiti sarebbero venuti alle porte dell'India, si sarebbero fermati in un albergo di prima categoria ad Hare Krishna Land e in modo opportuno si sarebbero imbevuti dell'atmosfera spirituale del tempio. I devoti inoltre, finché si fossero ricordati delle istruzioni dell'esempio di Srila Prabhupada, avrebbero con successo usufruito delle facilitazioni in uno spirito di servizio per Krishna. Il prezzo che Prabhupada aveva pagato nella forma di tolleranza e dipendenza da Krishna non sarebbe mai stato vano. Ciò che Prabhupada aveva prodotto con la sua tolleranza non erano soltanto le facilitazioni o la missione in corso ad Hare Krishna Land, ma un monumentale esempio vivente del comportamento di un sadhu. Nello Srimad Bhagavatam, Sri Kapiladeva descrive il sadhu nel modo seguente. Titikshava Karunika Surida Sarva Deinam Ajata Satrabha Santa Shadavaha Sadhu Bhushana. I sintomi di un sadhu sono la tolleranza, la misericordia e l'amicizia verso gli esseri viventi. Egli non ha nemici, è sereno, si rifugia nelle scritture ed è dotato di caratteristiche sublimi. Poiché il sadhu è tollerante, Titikshava, non è disturbato dalle difficoltà che la natura materiale gli impone. Nel tentativo di assicurarsi la proprietà di Juhu, Prabhupada aveva dovuto affrontare nemici e difficoltà ed era rimasto tollerante. Prabhupada aveva detto spesso: dovete tollerare. Il sadhu inoltre non è solo tollerante, ma anche misericordioso, karunika. Quando il tempio provvisorio dell'ISKCON non era stato attaccato dalla polizia, Prabhupada avrebbe potuto considerare questo un segnale e abbandonare il tentativo di aiutare persone ingrate, come queste, portando loro la coscienza di Krishna. Perché affrontare tanti fastidi? Che utilità nel tentare? Egli aveva già costruito quasi 100 templi fuori dall'India. Se la gente di Bombay non vuole la coscienza di Krishna, perché non abbandonare tutto e lasciarli al loro destino? No, come un sadhu genuino, Prabhupada era pieno di misericordia, poiché era venuto a portare il messaggio pieno di compassione della coscienza di Krishna, doveva con tolleranza dare a tutti il suo messaggio. Gli uomini erano sviati e vivevano come animali solo per la gratificazione dei sensi. E per la legge del karma avrebbero sofferto nella loro vita successiva. Vedendo questa infelice condizione, Prabhupada si era sentito spinto ad aiutare queste anime cadute, anche se non mostravano apprezzamento. Anche nello Srimad Bhagavatam un sadhu è definito Surida Sarva Dehinam. Il solo desiderio nel cuore di un sadhu è il benessere degli altri. Non essendo legato al nazionalismo, egli non pensava a se stesso come a un indiano, a un americano e nemmeno come a un essere vivente, ma si sentiva un'anima spirituale destinata a portare beneficio ad ogni essere. Nello Srimad Bhagavatam un sadhu è definito Ajata Shatru, perché non si crea nemici. Sebbene gli invidiosi possano dichiararsi come nemici di un sadhu, il sadhu non si comporta come il migliore amico di tutti e cerca di portare tutti a Krishna. Poiché Prabhupada stava tentando di diffondere la coscienza di Krishna, gli invidiosi continuavano a fargli opposizione. Tuttavia egli, a Bombay, dimostrò in modo sublime che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tollerare. Perciò, anche prima che fossero fatte le fondamenta dei palazzi, Prabhupada aveva già pienamente rivelato tutti gli ornamenti di un sadhu. Rimanendo sereno, Shanta, e dipendente da Krishna, aveva ottenuto la vittoria. Come afferma lo Srimad Bhagavatam, per chiunque serva una personalità così grande, la porta della liberazione è aperta. Con queste parole termina il sesto capitolo della quinta parte della Srila Prabhupada Lilamrita e termina qui anche la nostra lettura per oggi.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Sam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.